Ho iniziato le prime due puntate di Pippo con due citazioni di Perché Sanremo è Sanremo, ovvero la sigla storica degli anni 90 del Festival di Sanremo. Quando Pippo Caruso ha composto questa canzone, originariamente, nella sua proprio scintilla creativa, si era ispirato a un pezzo degli Alphaville. E infatti il primo titolo di questa canzone era Pippoville. E il basso viene da lì. E basta, finito l'aneddoto, sigla. Mi minore vi dà il benvenuto alla quarta puntata di Pippo, il podcast sul Festival di Sanremo. Credo si capisca che sono devastato. E quattro serate con questa intensità, non dico con questa lunghezza perché le prime due sono state molto brevi rispetto al solito, però sono piene di roba. Cioè, sbatti gli occhi, ti perdi qualcosa. Infatti Vicario è bravissimo a perdersi le cose che succedono sul palco, ma questa è un'altra storia. Sono tante cose che difficilmente dimenticheremo, ci sono poche cose che scivolano via così. Forse i momenti di spettacolo non musicale sono quelli che proprio scivolano senza infamia e senza lode, a parte rarissime eccezioni. Però volevo chiudere alcune polemiche, innanzitutto il Fanta Sanremo sì, ha rotto i coglioni, sì, c'è Rcomi, o come dice Amadeus, Rcomi, che si è perso un paio di esibizioni perché ha pensato praticamente solo al Fanta Sanremo. Però Amadeus l'ha sdoganato, ha detto: vi divertite? Ok, dobbiamo divertirci, punto. Fate quello che volete. È diventato quasi integrato al festival. Ho la quasi certezza, ho questa puzza, che l'anno prossimo, oltre a un necessario cambio di regolamento, la Rai potrà comprarlo lei stessa e renderlo una cosa appunto integrata al festival. È chiaro che c'è ancora una questione aperta, quella di Achille Lauro, che ieri si è esibito con Loredana Bertè per la puntata dei duetti e delle cover. Hanno cantato insieme Sei bellissima. E a tal proposito, riguardo la querelle con il vescovo di Sanremo, ho chiesto al mio prete di fiducia. Io sono l'autore di un prete, è Don Francesco Riccio, responsabile della comunicazione della diocesi di Aversa, parroco della parrocchia di San Pio X qui a Giugliano, è anche un volto televisivo dalle mie parti, di cui appunto io sono l'autore, ma soprattutto showgirl.
Penso che Achille Lauro possa essere riassunto anche con quello che ha fatto ieri nei confronti di Loredana Bertè. Non siamo frammenti, per quanto nel frammento a volte possiamo dire qualcosa di noi, una parte di noi. E Achille Lauro penso che provi a dirci tanto, prova a dirci qualcosa che neanche per lui è un totale, anche lui forse non ha ancora un'immagine totale di quello che sente, di quello che avverte. Ce lo dice così a pezzi, ce lo dice a volte anche con una provocazione tutto sommato scontata. Io credo che Achille Lauro, come tanti Achille Lauro che ci sono sulla terra, vadano ascoltati, vale sempre la pena ascoltare, anche quando quello che ci dicono contrasta con quello che già sappiamo. E poi lo lascerei anche nelle sue cose, lo lascerei maturare nelle sue cose, va bene così. E poi, per carità, questo desiderio, ecco, anche stasera, no, di chiedere perdono, chissà per cosa, e lì forse faremo bene tutti quanti a fermarci e a rispettare.
Quella sulla showgirl era una battuta, lo chiarisco, altrimenti il vescovo di Sanremo viene a rompere le palle anche a me. Andando avanti, un'altra polemica che volevo chiudere era quella sulla direzione d'orchestra di Francesca Michelin, che nella serata dell'altro ieri ho guardato con ancora più attenzione, mi sono messo a riguardare i video. Michelin è l'unica stronza che si mette a dirigere anche la parte ritmica e i coristi, gli altri non lo fanno. Certo, occhieggiano col cantante, si fanno le smorfiette, danno il pugnetto al cantante quando scende. Lei è l'unica stronza che lo fa con molta attenzione, con molta cura, e quindi diciamo che almeno prestare attenzione a quello che guardate quando aprite delle polemiche. Ma sulla cover Michelin Emma, Torneremo tra poco perché è ovviamente tra gli highlight della puntata. Anzi, ci vado adesso perché Baby One More Time, in quella versione prima sinfonica, bellissima. Io l'avrei lasciata così, ma poi il pubblico del Twitter, come dire, tendente al rainbow, avrebbe preso male il fatto che non ci fosse un bel pezzo puttan pop. Non è una definizione mia, puttan pop, eh? Sul palco e che abbiano smosciato Baby One More Time non l'avrebbero presa bene. Io avrei tenuto la versione sinfonica. Ovviamente, credo di aver visto una, a parte il mio essere di parte, credo di aver visto una Francesca Michelin incredibile, immensa, una Emma un po' più nell'ombra, lo staging agghiacciante, però qui si entra in un ambito che è l'unico con cui prendere la serata delle cover. Come l'anno scorso Fedez, sempre con Francesca, avevano buttato tutto sul meme, quest'anno ancora di più. Parliamo di memeabilità e lo facciamo con una comica, scrittrice, autrice del libro A Disabilandia si tromba, attivista Marina Cuollo.
Vabbè, sicuramente a parte Drusilla che ci ha salvato praticamente la conduzione di Sanremo con la terza serata, direi che una cosa che mi è piaciuta molto è la canzone La rappresentante di lista. Cioè, ormai mi è entrata in testa totale. Cioè, e poi tra l'altro, secondo me, è praticamente la canzone più memeficabile di questa edizione. E secondo me batte pure musica leggerissima dell'anno scorso come quantità di meme possibili. E poi cioè è perfetta quando becchi i casi umani. Cioè, metti che esci con un tipo che se ne esce con una frase allucinante, a un certo punto tu lo guardi, ti alzi e poi fai con le mani, con le mani, con le mani, ciao ciao. Alzi, tac, e te ne vai. Grandioso!
Una delle persone più divertenti del mondo, Marina. E grazie per aver partecipato a questa puntata di Pippo. Dobbiamo veramente esaminare le cover, perché le cover dovrebbero essere una gara a sé. Quando nel 2005 è stata inventata la serata speciale, è stata inventata da Paolo Bonolis come duetti sulla canzone in gara. Quindi aveva completamente senso che le canzoni venissero votate e tutto si sommasse alla classifica vera, la classifica proprio della gara. Quando sono arrivate le serate cover, ovvero la possibilità di cantare proprio tutt'altra cosa, il voto di quella serata doveva essere staccato dalla classifica finale. Invece, ogni tanto capita che ci sia questo bug del sistema. Forse abbiamo trovato l'unico vero bug del sistema di questo Festival di Sanremo: il fatto che la serata delle cover faccia parte della gara al pari delle altre serate. Quindi, ovviamente, la performance di Jovanotti e Morandi è stata fuori da ogni confine di possibilità della testa, perché sono due dei scesi in terra, ma non andava votata. E non andava votata ai fini della classifica. Perché l'impressione chiara che ho avuto è: allora, Gianni, ho visto, sei terzo. Arrivo io da Cortona. Chiamiamo Musti. Facciamo riarrangiare i miei pezzi. Tiriamo giù il teatro. Ti faccio vincere. Magari non sarà andata così. E sicuramente Jovanotti non ha questa voce. Però, a parte questo, l'impressione che ho avuto è proprio quella. Corro a Sanremo, do una mano a Morandi, lo faccio vincere. Poi è ovvio che se Amadeus si vede arrivare Jovanotti dopo due pacchi di fila per 2 anni di fila, gli dice: dai, rimani per un blocco, fai una roba con me. Però c'era il voto che non era solo della serata, ma era da aggiungersi a tutte le altre classifiche. E questo mi ha dato un po' fastidio. Mi ha dato un po' fastidio anche sapere che Iva Zanicchi non ascolta Pippo, perché te l'abbiamo detto ieri, Iva, te l'abbiamo detto ieri, Iva. Non si duetta con i morti. È kitsch, lo faceva Manuela Villa 20 anni fa. Ed è finita a cantare Playa al Bagaglino. Non per Playa, perché se la canta Bianconi esce bene. Non si fa. Però comunque è stato un duetto molto misurato, perché soltanto all'inizio c'era una piccola clip stavo per dire Mietta, ma perché Mietta? Di Milva, povera Mietta, salutiamo Mietta che ci ascolta sempre. E soprattutto è stata una performance che ci ha fatto capire che sì, Iva Zanicchi sa cantare, lo fa bene, e la canzone di quest'anno che è una fetecchia, è una zozzeria, tutto qua. Mi è impossibile commentare 25 performance, però volevo tornare un attimo sulle cose extra musicali e ho visto molte persone, stupidamente secondo me, commentare in maniera negativa quella gag deliziosa dei testi delle canzoni tra Maria Chiara Giannetta, molto brava secondo me, e l'incredibile Maurizio Lastrico. Faceva ridere, non era un momento di spettacolo leggerissimo, che se l'avessero fatto ai Grammy, ai VMAs, agli EMAs, stavate lì a spellarvi le mani facendo gli applausi, lo fanno a Sanremo, perché dovete rompere le palle? Questa è la verità. Era una gag da villaggio turistico? Sì, assolutamente, però era bella, e mi è piaciuto molto il fatto che ci fossero sia i grandi classici, che c'era Good Times di Gali, c'era Me ne frego di Lauro, c'era Mille di Lauro, Fedez e Orietta Berti, e c'era anche Kinderfetta a letto, grande classico contemporaneo ormai pronto per i big dell'anno prossimo. Mi è stato chiesto esplicitamente dagli ascoltatori del podcast un commento sui momenti seri delle conduttrici. I momenti seri delle conduttrici non ho capito perché ci sforziamo a doverli per forza inserire. È come se, come fosse una excusatio non petita, come per dire le abbiamo prese non soltanto perché sono belle, ma perché sono anche brave. Ma se una conduttrice conduce, ce ne accorgiamo che è brava. Non deve per forza spiegarmi la vita, l'universo e tutto quanto. Quindi io non metterei i monologhi, o almeno non i monologhi necessariamente sociali. Non servono. Si possono comunicare le stesse cose in altro modo, tipo urlando stop greenwashing durante una performance dance di un festival tradizionalista sponsorizzato dalla EMI. Grande Cosmo, grazie infinite. Una delle esibizioni più belle, quelle della rappresentante di lista con la nazionale italiana dell'Indy, Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. È un errore che Margherita Vicario non abbia partecipato nei big, credo non possa partecipare nei big. Ieri ha scritto Daniela Collu che per il regolamento della parentela in Rai, essendo Stefano Vicario lo zio, il regista del festival, lei non può partecipare. È un errore madornale, secondo me. Vabbè, abbiamo dito nella piaga è più o meno la stessa cosa. Non era un insulto, anzi, era un complimento. Dicevo, l'intervento della Cesarini mi sembrava molto sincero. Non ricordo chi ha condotto la prima sera, questo fa capire quanto sia stata incisiva Ornella Muti, però le hanno fatto leggere, le hanno fatto commentare le foto di attori morti. Comprendo che il Festival di Sanremo non è lo Eurovision, però uno stile di scrittura ancora più asciutto. Già abbiamo fatto grandi passi da gigante, possiamo fare di meglio. Tornando alle cover, le tonalità delle canzoni, raga. Se avete un duetto, non dovete per forza adattare la tonalità all'ospite, però dovete un po' adattarla all'ospite. La tonalità di A Muso Duro, cantata da San Giovanni, era comodissima per San Giovanni, scomodissima per la Mannoia, che era lì in alto, non poteva fare nulla perché doveva sempre andare a 2000, zero dinamica. Stessa cosa il duetto di Arisa e H7, è un problema di quelli usciti da Amici, evidentemente, che aveva la tonalità perfetta per Arisa, che poteva scialacquare le sue 32 ottave, e sto poraccio di H7 doveva essere basso, 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 è riuscito a steccare anche così, però comunque il ruolo era troppo. Poi non toccate i mostri, ma non lo dico perché io pensi che le canzoni siano dei santini, anzi, le canzoni, quando è possibile, vanno stropicciate, lasciandole con la loro identità, perché se voglio ascoltare l'originale, ascolto l'originale, se voglio ascoltare la cover, ascolto la cover, io la penso così. Però scegliere, cambiare gli Alex Baroni vuol dire che ti stai mettendo proprio in difficoltà da solo. Scegliere A Muso Duro e farla con l'autotune, ti stai mettendo in difficoltà. Dannazione. Io lo dico per voi, ragazzi, lo dico per voi. Ascoltate Zio Memme. andando spedite, non volendo fare le pulci a ogni performance, per quanto mi abbia fatto stranissimo vedere Irama guidare sul palco Gianluca Grignani, ovvero Carlo Calenda, perché era Calenda, ha ragione Alessio Viola, e mi ha fatto stranissimo vedere Rcomi cantare delle barre che effettivamente si chiudessero, perché erano di Vasco. La serata è quella della locura. La serata delle cover non ci dobbiamo prestare tanta attenzione. Ci sono stati, sì, momenti emozionanti, ma fondamentalmente è la serata della locura e ce la teniamo così. Dispiace sia valevole ai fini della classifica, tutto qua. Non dovrebbe, lo ribadisco, ma Amadeus sistemerà questo bug nella sua quarta edizione, perché abbiamo capito che praticamente è Pippo Baudo. Amadeus è Pippo Baudo. Questo festival è come quello degli anni 90, con ascolti bulgari, e va bene così, iperpop, quindi. Stasera c'è la finale e scopriremo chi vincerà Sanremo tra Mahmood e Blanco, Gianni Morandi e Elisa. Spero in una risalita al fulmicotone di Tananai. Tananai si merita tutto il bene di questo mondo, è ormai il mio pupillo di questa edizione, perché è andato lì, ha buttato tutto in vacca e va bene così. Gli vogliamo bene proprio per questo. Questa puntata interlocutoria, perché interlocutoria era la puntata delle cover, questa puntata un po' via di mezzo tra ciò che è stato e ciò che sarà prima della finale di Pippo, giunge al termine. Vi ricordo chiocciolina mi minore tratto basso, tra l'altro tutta biascicata perché c'ho ancora la voce impastata dal sonno, chiocciolina mi minore tratto basso su Instagram e su Twitter, t.me/miminorepod è il canale Telegram con tutte le notizie e me che sclero durante il Festival della Canzone Italiana. Io ero MM e ci sentiamo domani per l'ultima, forse, puntata di Pippo, il podcast di Mi Minore sul Festival di Sanremo.